l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buonasera a tutti da Radio Immagina, benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast della radio e benvenuto soprattutto a Pierluigi Bersani, che ringrazio e che sono veramente contento di ospitare in questo spazio. Buonasera Bersani.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, il governo ieri sera ha varato un pacchetto di interventi di aiuti per famiglie e imprese per 14 miliardi. Molto di più di quello che ci si aspettava, tra l'altro bonus di 200 euro per i lavoratori e pensionati, proroga del taglio delle accise e altri provvedimenti. Il tutto fatto soprattutto aumentando, come chiedevano in molti, la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche. Ecco, che ne pensa? Stavolta Draghi vi ha ascoltato.
Ma direi di sì, adesso vedremo un po' nel dettaglio, ma mi pare che l'iniziativa corrisponda a questa esigenza. Mettere un po' di soldi in tasca a chi sta prendendo la botta di questa inflazione che tende ad evitarsi e andare a prendere i soldi dove sono. Ecco, questo mi pare il concetto di fondo. Dopodiché, naturalmente, stiamo sempre parlando di misure congiunturali e quindi il rischio è sempre di trovarsi lì dopo qualche mese a essere di nuovo nei guai, però intanto mi pare che questa sia una mossa positiva.
Ecco, soprattutto l'entità dell'intervento, no? Si chiedevano 6-7 miliardi, siamo a 14.
Certo, però se si va appunto a lavorare attorno agli extra profitti, le risorse ci sono, così come ci sarebbero se passasse il concetto che nei momenti difficili chi ha di più deve dare di più, anche come diciamo come solidarietà generale verso chi soffre di più la situazione, ma questo è un concetto che è ancora da definire in un paese come il nostro.
Perché si pensa subito alla patrimoniale.
Sì, ma lì basterebbe, a proposito della patrimoniale, la cosa comica è questa, che noi abbiamo una patrimoniale in Italia che è fatta o di tassazione sugli immobili ancora, o di cosiddetti bolli sulle transazioni finanziarie. L'insieme di questo cuba una patrimoniale da 40-42 miliardi l'anno. Basterebbe farla progressiva, cioè fare in modo che chi ha 10.000 euro su un fondo non pagasse lo stesso bollo, diciamo così, di chi ha 10 milioni su un fondo, e questo già significherebbe o incamerare un bel po' di soldi o detassare patrimonialmente i piccoli. E questo, che non mi parrebbe scandaloso, anzi assolutamente costituzionale, però non viene
e perché accettato. Non si fa? No, perché non si accetta, tra l'altro.
Perché non si accetta? Perché la tendenza è quella di considerare ogni accenno a una miglior progressività come un aumento della pressione fiscale, che non è questo. Ma ormai siamo in una fase, non da oggi, che chi parla di tasse muore. Quindi...
Poi adesso che stiamo entrando, se non siamo già entrati in campagna elettorale per le elezioni, già intanto queste, poi quelle del prossimo anno, argomenti tabù.
Quando senti Salvini che dice, io posso parlare di salario minimo solo se si cancella la norma sul catasto e se si allarga la flat tax. E allora andiamo avanti così, perché andiamo avanti verso una minore fedeltà fiscale, una minore progressività, a fronte di una situazione dove andrebbe detto bel chiaro, forse qui anche Draghi dovrebbe dirlo, che come sa ogni assessore al bilancio di qualsiasi comune, quando tu hai un 200 miliardi di investimento PNRR, alla fine, al 2027, 28, 29, avrai 20-30 miliardi in più di spesa corrente. Perché se fai le scuole devi metterci le maestre, o gli asili devi metterci le maestre, se fai la medicina territoriale devi metterci i dottori, se rafforzi la pubblica amministrazione devi per far bene gli appalti, e a quel punto recuperiamo un po' di evasione o diamo una botta allo Stato sociale. Cioè non c'è alternativa a questo, ma non se ne parla neanche.
Perché lei dice che insomma tra 4-5 anni verranno al pettine anche questi nodi
beh,
qua.
Certo, cioè... ma certo, aumenta anche la spesa corrente nella misura in cui aumenta gli investimenti. C'è poco da fare. E a quel punto dobbiamo porci il problema in questi anni di migliorare la fedeltà fiscale, di dare progressività al sistema fiscale, di dargli generalità. Non avere del fisco a persona o a categorie. Se non c'è questo, andiamo incontro a un problema che investirà lo Stato sociale. E questo è un punto che viene sottaciuto, ma che andrebbe invece considerato.
Non c'è dubbio. Tra l'altro, un'altra delle riforme che fatica è proprio quella sulla riforma fiscale, che era una...
Questo in un governo, certo. Cioè non si può chiedere a Draghi di fare i miracoli. E il governo è fatto, poggia su una maggioranza, certo, dove sui temi cruciali, e il fisco è crucialissimo, è centrale, ci sono opinioni, non dico diverse, ma opposte. E anche devo dire nel centro-sinistra o nell'area progressista, l'idea che parlare di tasse significa perdere le elezioni, idea non infondata, per amor di Dio, certo. Però come dicevano i latini, crodus exalta, fisco vuol dire welfare, fisco sì. È un sinonimo di welfare, cioè immaginare di poter avere un fisco frantumato e corporativo senza poi avere un welfare frantumato e corporativo è un'assurdità, perché le due cose sono assolutamente legate, e questo centro-sinistra bisogna che lo capisca. A parità di pressione fiscale bisogna contrastare l'evasione e dare progressività e generalità al sistema, bisogna dirla sta cosa. Abbiamo le proposte, peraltro sono elaboratissime ormai su questo. E bisogna combattere, perché se no si può anche perdere, ma bisogna combattere, perché se non c'è questo non c'è il welfare universalistico, e senza il welfare universalistico non c'è sinistra assieme ai diritti del lavoro. Due colonne sono queste, diritti del lavoro e welfare universalistico, il resto è tutto così da vedere, ma queste due colonne qui bisogna avere parole chiare e combattere. No.
Ecco, e a proposito di una di queste due colonne, in questi giorni è un tema che è tornato decisamente di attualità, e non solo perché siamo, diciamo, nei giorni intorno al 1° maggio, è proprio quello del lavoro. Lei dice sempre una frase quando va in televisione, quasi uno slogan: bisogna partire dal lavoro. Ecco, è una delle due colonne, ma da dove bisogna cominciare?
Dalla considerazione della trasformazione enorme che ha il mondo del lavoro, che è un fatto strutturale. In questo momento le cose stanno portando alla frantumazione del mondo del lavoro, che è fatta principalmente di esplosione del numero dei contratti nazionali. Siamo passati da 412, una dozzina d'anni fa, a 980 contratti nazionali. Lì dentro ci sono cosiddetti contratti pirata, contratti spuri, che hanno il solo scopo di ridurre diritti e salari. Primo. Secondo, una tendenza alla precarizzazione, che è un fatto strutturale, non è un fatto occasionale, perché le imprese non hanno chiaro l'orizzonte, quindi no, le imprese comprano macchinari, in questi anni hanno comprato macchinari, certo, tecnologie, quindi non è vero questo. Noi viaggiamo nell'ultimo anno e mezzo a delle assunzioni che sono nettamente maggioritarie nella precarietà.
Appunto, no,
queste due cose. Sì. Allora, bisogna avere una legge sulla contrattazione e sulla rappresentanza e fare dei meccanismi cosiddetti erga omnes, cioè i contratti dei più rappresentativi valgono per tutti. Secondo, bisogna dir bel chiaro che bisogna tirar via 2, 3, 4 dei percorsi che consentono il lavoro precario e privilegiare un canale che si chiami contratti di formazione lavoro, che mettano dentro la formazione in una prospettiva di stabilizzazione. Queste sono per me le due cose da fare subito. Ecco, perché guarda che anche questa drammatica cosa dei morti sul lavoro.
Ci volevo arrivare.
Ragazzi, perché noi piangiamo giustamente i morti innocenti nella guerra, ma sono innocenti anche i 1300. Allora, ok, aumentare gli ispettorati, fare i controlli, ma è questa degradazione, questo degrado del mondo del lavoro che sta portando anche a questi rischi. Bisogna mettere qualità, alzare l'asticella, mettere dei diritti, perché questo aiuta il sistema. Io lo dico sempre anche agli industriali con i quali ho lavorato tanto, eccetera. Dico, guardate che il primo problema di politica industriale si chiama lavoro in questo paese, perché noi da 1000 anni trasformiamo materie prime che non abbiamo, le trasformiamo in oggetti desiderabili nel mondo, perché abbiamo una qualità del lavoro, sia imprenditoriale, sia dipendente, che deve essere riprodotto. Se noi non lo riproduciamo, e cioè non gli diamo formazione, stabilità, diciamo così, appartenenza all'impresa, disperdiamo l'unica materia prima che abbiamo. Questa è la mia sensazione.
Ieri, ecco, però, a conferma di quello che dice, sono stati resi noti i dati dell'occupazione che sono in crescita, tra l'altro in particolare quella femminile, che magari è il dato più positivo. Peccato, ecco, che più della metà siano contratti precari. L'area è che appunto sarà sempre di più così. Perché
precari a volte vuol dire precari di un mese.
Certo.
Stiamo parlando di questo. Certo. E quindi questo non va bene assolutamente. Dopodiché ci sono anche dei fatti a proposito. Insomma, ma è possibile che una multinazionale in Italia, sto parlando di fatti veri, per assumere un ingegnere gli fa 6 colloqui, di cui 2 in inglese, e poi se lo assume gli dà 1300 euro? È possibile che un dottore di ricerca, un giovane che ha il dottorato di ricerca, si veda proposto un contratto di apprendistato? Oh ragazzi, ma quello lì che va al colloquio dovrebbe dire scusi, nel senso che io insegno a lei, perché più di un dottorato di ricerca non c'è in Italia. Insomma, degli stage finti, abbiamo un degrado eccessivo.
E poi questo introduce un altro tema che a me tra l'altro sembra forse uno dei fenomeni più gravi, cioè quello delle famiglie che lavorano ma nonostante questo non ce la fanno a tirare avanti, no? I working poor, come si dicono, no? E sono più di 3 milioni,
sono 3 milioni,
cioè poveri nonostante il lavoro, ecco, questo
è il lavoro.
Però qui ha ragione anche Landini, che ha ragione spesso, ma soprattutto quando dice che il lavoro deve avere dignità, e si perde dignità del lavoro se non basta lavorare per mantenere una famiglia, no?
Ma poi si abbassa, oltre il casi drammatici delle famiglie, delle cose, ma si abbassa il sistema, cioè tu se non alzi l'asticella un po' del sistema, ma è possibile non vedere, guardando l'Italia come è fatta, è possibile non vedere che i posti, i luoghi nei quali per esempio ci sono più investimenti esteri, dove c'è stata più crescita, dove c'è più tecnologia, sono luoghi nei quali il lavoro è in piedi, tipo il triangolo Modena, Reggio Emilia, Bologna, sono 4-5 anni che è il luogo che ha maggiori investimenti esteri. Va bene? Maggiore produzione, maggiore crescita. Ma lì c'è il lavoro in piedi, C'è il lavoro in piedi più che in altri posti. Si contratta, si discute, si danno gli incentivi, si valutano assieme gli investimenti. Cioè, perché? Perché se tieni un po', si fanno gli accordi con l'università per la formazione. Se tieni alta l'asticella, sta su tutto il sistema. Se l'abbassi, vanno nei guai le famiglie, ma va giù anche il sistema. Poco da fare.
Senta, e a questo proposito si è aperto un dibattito. È meglio aumentare i salari o ridurre le imposte alle imprese?
Ma allora, qui bisogna parlarsi chiaro. Non tutto può essere ovviato dal fisco, che è già nei guai. Cioè, se è una dozzina d'anni che a differenza del resto d'Europa i salari perdono posizione, qui c'è un problema che non può essere risolto dicendo vabbè, ma caro Stato, abbassagli le tasse al lavoro. Certamente bisogna abbassare le tasse su per esempio il cuneo fiscale, però bisogna anche dire dove si vanno a prendere poi quei soldi lì, no? Perché io ho visto adesso il STIRP, quello che per Confindustria discute sui problemi del lavoro, che ha detto per la prima volta una cosa che mi pare sensata. Dice sì, ci vuole una riduzione del cuneo fiscale e poi i soldi possono essere andati a prendere, diciamo così, da chi ce n'ha di più, che può dare una mano. Bon, ma insieme a questo bisogna anche che ci sia uno sforzo da parte delle imprese a riconoscere per esempio che i contratti vanno rinnovati, adesso che ci sia un problema di avvitamento dell'inflazione lo vede chiunque, non bisogna fare scale mobili, cioè elementi inflattivi, però insomma insieme all'una tantum che mette lì il governo forse potrebbe esserci uno sforzo anche dal lato delle imprese, perché gli aiuti ci sono stati e sono, e ce ne possono essere anche ulteriori, per esempio garantire un canale di rifornimento dell'energia anche a prezzi calmierati alle industrie che hanno un consumo energetico enorme, questo può essere considerato, ma assieme a questo anche uno sforzo delle imprese andare incontro a un problema di gente che o non ha il contratto o l'ha visto parametrato a un possibile 2% di inflazione e adesso c'è il 7%.
Senta, l'altro tema di cui si discute in questi giorni è il salario minimo garantito. Il ministro del lavoro Orlando ha presentato una proposta, è una misura giusta ed è realizzabile, si può fare, oppure la giungla dei contratti la rende complicata, come
guarda,
dice un
la
po'
cosa,
il sindacato.
Nel quadro attuale la proposta che ha fatto Orlando è una proposta seria, naturalmente si scontra con le solite difficoltà, perché quando tu passi da 400 a 980 contratti si è creata una forza reale, anche politica, culturale, che è difficile smontare. Io credo che si debba dire questo. Non si dica io voglio bene alla CISL, intendiamoci, ma ho sentito più volte dire ma questa regolazione dei contratti lasciamola al rapporto fra le parti. Io non sono d'accordo, perché se si disgrega il mondo del lavoro è un problema dello Stato, cioè è un problema dell'Italia. Il legislatore deve intervenire. Allora, la strada maestra è cominciare a far riferimento anche normativo ai contratti più rappresentativi. Si è già fatto qualcosa nell'edilizia sui fondi PNRR che per esempio dicono che per accedere devi rispettare le condizioni dei migliori contratti, che i subappalti devono rispettare le condizioni dei contratti di riferimento, eccetera. Orlando sta muovendosi in quella direzione, bene, però qui la politica deve prenderle in mano questo tema qui, non puoi lasciarlo solo al rapporto fra le forze sociali, ho un difficile dialogo fra Ministro del Lavoro, Confindustria, questo o quel sindacato, qui bisogna saltarci dentro con una decisione normativa abbastanza solenne, perché la strada se no va verso la disgregazione.
Senta, tutto quello che abbiamo detto sul lavoro, insomma sulla ripresa eccetera, è condizionato dalla guerra. Ecco, lei, insomma, entriamo nel vivo, dice sempre che l'Europa deve fare di più per fermarla, che non si fa abbastanza, e, ecco, perché non si fa, che tipo di azione diplomatica devono fare i leader europei per convincere, insomma, i due a smettere di combattersi?
Ma io credo che il compito, prima di tutto il compito dell'Europa, direi dell'Occidente che sta aiutando l'Ucraina, ma insomma dell'Europa in particolare, è semplicemente di chiarire perché la sta aiutando l'Ucraina, perché questo non appare chiaro. Cioè bisogna che venga fuori con nettezza che noi stiamo aiutando l'Ucraina anche con le forniture militari per un obiettivo, e cioè che un'Ucraina indipendente in piedi possa essere in condizione di negoziare un compromesso e poi un cessate il fuoco, un compromesso, eccetera. Perché sta venendo fuori in modo pericoloso un'idea che sento arrivare, lo sentiamo tutti, da Londra, da Washington, e su cui anche il dibattito europeo è tentennante, che sostanzialmente pare dire: ma noi stiamo usando l'Ucraina per farla vincere e per mandare avanti la guerra finché non c'è un vincitore o un vinto, eccetera. Ora, attenzione bene, perché questa cosa è fuori dal mondo, perché già parlare di vittoria in presenza di potenze nucleari è un ossimoro. Non esiste una vittoria al tempo del nucleare. Quindi esiste un tema che si chiama negoziato e compromesso. Noi l'aiutiamo per quello. Io vorrei che il Parlamento italiano e quelli europei, eccetera, solennemente dicessero questa cosa. Ecco, se non siamo d'accordo in sede NATO su questo, chiariamolo,
Certo.
Ecco, perché questo qui nel profondo è la vera preoccupazione del popolo italiano, che ci sia l'escalation,
e non c'è
che
dubbio.
La situazione esca dal controllo.
Senta,
ecco,
però...
Quindi, questo è quello da fare, secondo me.
Due cose. Primo, Draghi dovrebbe andare in Parlamento e il Parlamento poi votare o comunque discutere, diciamo che siamo in un'altra fase della guerra e che cosa. Poi quando lei dice così che bisogna trovare lo spazio per un negoziato, tutti le rispondono: ma è Putin che non vuole negoziare.
Ma per l'amor di Dio, ma che per fare un negoziato bisogna essere in due, lo sanno i bambini.
Certo.
Cioè qui le scuole elementari le abbiamo fatte tutte. Boh, il problema è un altro. Noi, cioè cosa vogliamo noi? Non è pleonastico chiarirlo, perché non si è sicuri di quel che vogliamo noi, dico noi Occidente. Noi vogliamo quella cosa lì. Allora, per me non è il problema, adesso sento parlare di armi, quali armi, non armi, per amor di Dio, adesso io non chiedo che il Parlamento si metta a discutere se un obice è un'arma offensiva o difensiva e se un blindato Lince è offensivo o difensivo. Certo, non stiamo parlando di missili intercontinentali e neanche di bombardieri, non è questo. Il punto è, vorrei che in modo solenne il Parlamento ribadisse il perché. Poi le armi si vedono, ma ribadisse il perché. Non è irrilevante in questa fase qui. Tanto per essere più chiari, se domani l'altro, la settimana prossima, fra 15 giorni, diciamo così, la Russia rimanesse in Donbass e smettesse di bombardare Kiev, cioè noi per cominciare il negoziato e il cessate il fuoco pretendiamo che la Russia si ritiri dal Donbass o ci mettiamo a discutere subito e poi si vede con quali pressioni, anche di sanzioni o altro, si porta a una soluzione ragionevole per entrambi nel Donbass? Allora, ecco, cerchiamo di capirci, perché io sento, per esempio, ho sentito dichiarazioni di qualche ministro inglese che dice tutt'altro.
Johnson,
cioè,
sì.
Allora, ecco, sì, la Russia se ne torni a casa, bisogna indebolire Putin, bisogna... Cioè, alla fine cosa usiamo? L'Ucraina per sconfiggere la Russia? Questo è un punto, tema, secondo me, che va chiarito, perché non è una roba seria.
Senta, le faccio una domanda secondo me delicata. Che pensa del dibattito che si è aperto in casa nostra tra, insomma, filo occidentali e quelli che vengono accusati di essere filo putiniani?
Ma io penso questo, guarda che...
Allora, un dibattito politico e direi soprattutto giornalistico,
Ma insomma, prendiamola da capo questa questione. Qui c'è gente della destra che ha detto che Putin valeva due Mattarella, che era un protagonista, interprete della civiltà cristiana europea. C'era chi si è scambiato letti a baldacchino, piumini e piumoni con Putin, e adesso i guai ci arrivano in casa noi. Bisogna essere anche un po' coglione, scusa, no? Perché io penso che invece su due o tre punti si possa tenere assieme tutto il popolo progressista. E cioè, primo, non c'è dubbio che l'aggressore è la Russia, non ci sono giustificazioni geopolitiche, eccetera, che possano giustificare sta roba, perché se ci fossero giustificazioni di precedenti geopolitici e storici, avremmo mille guerre nel mondo. Cioè. E quindi le rivincite sulla storia ce l'hai solo nella pace. L'Europa ha dimostrato questo dopo secoli di guerra, che solo nella pace c'hai la rivincita sulla storia. Quindi l'aggressore è uno e non ha giustificazioni. Secondo, gli ucraini hanno deciso di resistere. Bon, gli diamo una mano, sì. C'è stata discussione sulle forme di questo aiuto. Alcuni di noi hanno detto le armi no, sanzioni sì, eccetera. Altri hanno detto armi sì, altri no. Ok, un dibattito legittimo, legittimo. Dopodiché, adesso, il punto torna ad essere quello. Perché? Perché in piedi gli ucraini possano negoziare. Su questo mi pare che noi possiamo essere tutti quanti d'accordo. Poi, dopodiché, ci sono questi fatti, diceva, giornalistici, e qui Lavrov che fa, quell'altro che dice, quell'altro sì, e tutte queste cose. Io su quello ho una mia idea, non da oggi. Cioè, una democrazia, è chiaro che la democrazia vive pericolosamente. Cioè la democrazia, anche qui, censura o pensiero unico sono simili in democrazia, in una democrazia, c'è poco da fare. Allora qual è il tema? Il tema è sia nei casi estremi, come quello di Lavrov l'altro giorno, ma sia nei casi quotidiani che abbiamo avuto, dai Novax fino a oggi in tutto, è il glorioso mestiere del giornalista, che deve fare la seconda domanda e prendersi la responsabilità davanti a delle fake news di dire no, questo non posso lasciarlo passare, cioè non vedo altra strada, non è che io sono contro censure o cose di questo genere, insomma.
Bersani, un ultimo argomento che se no qui ci cacciano dallo studio. Si è appena svolto il congresso di Articolo 1, come è andata in poche parole? Soddisfatto? L'obiettivo che mi pare sì. sia condiviso da tutti, è quello di costruire un rapporto più solido con il PD. Ci sono condizioni e che cosa chiedete?
Ma è stato un ottimo congresso che dimostra che insomma siamo anche piccoli piccoli, siamo all'incrocio di un'esigenza, cioè quella di da un lato di federare il campo progressista e dall'altro di ricomporre, diciamo così, una sinistra sulla base di un progetto nuovo. Bene, un passo avanti, adesso Enrico ha detto qualcosa anche di significativo. Adesso bisogna far seguire i fatti, avendo, intendiamoci bene, io non ho nessuna intenzione di dire al PD quel che dovrebbe fare, quello non tocca a me assolutamente. Io pongo e noi poniamo un'esigenza evidente che a noi sembra conclamata: solo ammucchiandoci rischiamo la sconfitta, perché il tema è quello della grande questione sociale. La destra ha una risposta corporativa, ma ce l'ha, un po' demagogico corporativa, ma ce l'ha una risposta, sì. E poi si insinua meglio in quel baratro che si è creato fra, diciamo, circuito politico mediatico e senso comune, c'è un distacco enorme. Sì. Allora ci vuole una novità. Io insisto, guardate, proprio lo dico tecnicamente, perché quando hai il 40% di gente che dice che non sa se e per chi andrà a votare, è chiaro che si vince o si perde in quell'area lì. Certo. E allora ci vuole un programma nuovo per ricomporre la sinistra, e dicevo, partiamo dal tema del lavoro, ma non dicendo lavoro, quattro cose da fare, e un gesto politico che faccia vedere, la dico così alla bersanese, che ci si strappa un po' la giacca, che non si è esattamente in continuità, che c'è una novità da fare, un appello da fare, e lì veda il fratello maggiore, il PD, quale può essere questo gesto. Ma bisogna trasmettere un po' di generosità e di novità. E questo, poi ripeto, non è che noi dettiamo il compito, però poniamo questa esigenza qui in nome del fatto di non lasciare autostrade la destra in questo paese. Insomma.
Quindi lei dice, se ho capito bene, strappiamoci un po' la giacca, facciamo uno sforzo sul piano sociale e la gente ci verrà dietro. Invece, per farla più politichese, insomma, il campo largo, per fare la domanda che gli farebbero tutti i giornalisti, no? Dove deve arrivare? Qual è il perimetro?
Ma intanto io, siccome tendo a chiamarlo campo progressista, gli do già un criterio. Sì. Cioè, la gente deve andare dove la porta il cuore, no? Sì. Cioè, io non credo che... cioè, uno che dice, non voglio i 5 Stelle, con tutti i difetti che hanno, e poi uno che dice, non voglio i 5 Stelle, deve concludere, e quindi io sono disposto a bermi Salvini e la Meloni. Cioè, no, perché voglio dire, la matematica non è un'opinione, no? Ecco. Boh, quindi io dico, già lì si pongono delle cose, ecco. Dopodiché, chi si mette fra destra e sinistra, andando un po' di qui, un po' di là, e immaginando posizioni centrali che non esistono ormai nel mondo, anche questo mi pare... sono delle autoesclusioni da un campo progressista, certo. C'è poco da fare. Allora è meglio, al giorno d'oggi, è meglio qualificarsi e dire cosa si vuole che star solo larghi. Solo larghi è poco, bisogna star connessi con esigenze di fondo della gente, cioè bisogna dire qualcosa che si capisca sui temi del lavoro, sui temi del fisco, sui temi del web, le 10 cose che si capiscano, che siano progressiste sul serio, certo. E far vedere con un gesto politico, con un gesto politico visibile, che appunto si sta facendo un po' una cosa nuova.
Insomma,
no?
la geometria, la geografia, se vogliamo, non basta, insomma, ci vuole
no,
anche...
No, non basta, esatto.
Senta, però, ecco, un'altra cosa, Bersani, il feeling tra voi, diciamo dei 5 Stelle, tra voi e Giuseppe Conte resta solido, e anche se il PD, devo dire, non calca troppo la mano, è innegabile che anche a causa delle posizioni di Conte sulla guerra i rapporti tra l'ex premier e il PD sono, diciamo, un po' più freddi, no?
Sì, cioè, ma
ieri,
insomma,
tra l'altro, scusi, no, un'altra piccola aggiunta, proprio ieri nella decisione sulle misure per aiutare il paese, i 5 Stelle si sono astenuti sulla questione del termovalorizzatore da fare a Roma. Anche questo, insomma, sì. Probabilmente.
Allora, io figuriamoci, in Emilia ne ho fatti i termovalorizzatori, quindi io ho sempre concepito il campo progressista fatto fondamentalmente da due pilastri. Uno è una sinistra ricomposta e l'altro sono i 5 Stelle. Nella loro identità, cioè che i 5 Stelle tentino, vogliano, non so se riescono, darsi un profilo che non sia esattamente collimante con quello del PD e 5 Stelle, non deve fare scandalo. Perché se no non parliamo di un campo. Quindi anche quando non si condividono delle posizioni, attenzione, perché stiamo parlando comunque di un altro soggetto. Dice Conte, magari Conte non è d'accordo con Letta, su cosa ha detto Letta sulla guerra. Ho capito, ragioniamo, vediamo il punto di composizione. Vediamo appunto l'elemento, diciamo, unificante che si può trovare, e non facciamo la guerra armata. È chiaro che i 5 Stelle in questo momento sono in una fase molto complicata e difficile, sì. Quello di fare quel che non si è mai fatto, cioè darsi un profilo diciamo identificabile sul piano politico, sul piano programmatico, e non solo fare dei meccanismi appunto giuridicistici, no? Della loro conduzione interna. E quindi questo può provocare degli scarti, però non mi pare che Enrico sia molto convinto, ecco, di non abbandonare comunque il filo del dialogo, della discussione, anche perché, ripeto, le alternative le sappiamo quali sono, cioè, non è che ne abbiamo tante di gradevoli.
Senta, un'ultimissima domanda guardando un attimo in casa d'altri. Come vede la destra dopo la performance di questi giorni della Meloni? Ha già in mano la leadership? Salvini è fuori gioco?
Ma io sono abbastanza convinto di una cosa. Allora, la loro prospettiva è quello comunque, magari non nelle amministrative, ma poi le politiche, di un ricompattamento, magari con il grande federatore Silvio, che potrà fare ancora le sue performance dicendo vieni qui Giorgia, vieni qui Salvini, dai, eccetera. E quindi, ecco, e dopodiché c'è un rimescolamento interno. È chiaro che la Meloni in questo momento, diciamo, è più nelle condizioni, per le posizioni che ha tenuto e, diciamo, anche per una certa intelligenza politica, di fare quello che io definisco un restyling della vecchia destra. Perché non è che stiamo parlando di... Dice che fa una cosa nuova, farà anche una cosa nuova, ma io vedo lì che in Parlamento che fanno no alla legge Zan, no al fine vita, no all'aggiornamento del catasto, non una parola sull'evasione fiscale, i tamponi solo i farmacisti titolari, perché gli altri laureati le pari farmacie no, anche se sono le code fuori, al 25 aprile non ci vado. Cioè, stiamo parlando dei contenuti tradizionali della destra, cioè è un restyling di Dio, patria e famiglia, sostanzialmente. Lo fa meglio la Meloni, e quindi avrà un vantaggio lei, ma noi dobbiamo immaginare la destra come una compagine che ha quel retroterra lì, che ha abbandonato totalmente qualche pulsione liberale e ha preso l'onda corporativa. flat tax per qualcuno, i farmacisti, cose eccetera. E questa è la destra italiana. Una volta la cavalca uno, una volta la cavalca l'altro, ma e l'Italia purtroppo è molto esposta a questa cosa, a questa risposta, molto esposta.
Bene, io Bersani la ringrazio per tutto questo tempo.
Grazie
che ci ha dedicato, ma sicuramente abbiamo toccato un sacco di argomenti, ma sempre diciamo con la profondità e anche la leggerezza, se vogliamo, che contraddistingue le sue osservazioni. Grazie di nuovo, buona serata.
Grazie a voi, grazie.
E buon lavoro e a chi ci segue.
Buon lavoro a voi.
Chi ci segue su Radio Immagina, continuate a restare con noi. Grazie.